non più tardi di 20 giorni fa, ci siamo trovati qui in Enea a fare una discussione sullo stesso tema di cui parliamo oggi. E la circostanza vuole che io e Tullio Fanelli eravamo tra i promotori di questa riflessione insieme con Gianni Nelli, per cui questo anche per dire che io devo andare a rispondere a un question time e devo studiarmi le carte perché non ne so niente, è una domanda alla quale non saprei rispondere, cioè dovrò leggermi le carte, però Tullio invece rimane qui, per cui abbiamo una rappresentanza piena del Ministero. Piccolo intervento che ha riportato qui di Connie, la commissaria europea per i cambiamenti climatici, sostanzialmente sintetizza molto bene quello che volevo dire io. Cioè il tema di Durban, come dice Connie, non è Kyoto sì, Kyoto no. Il tema di Durban è come si fa a costruire un accordo globale che consenta di affrontare il tema della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in maniera efficiente, perché la situazione attuale è più o meno questa. I paesi che oggi aderiscono al protocollo di Kyoto, che come sapete finisce alla fine del prossimo anno come vigore, coprono scarso il 20% delle emissioni globali di anidride carbonica. Tra l'altro il Canada ha annunciato che si sfila prima della fine perché non vuole sostanzialmente essere poi esposto al rischio di sanzioni per non avere rispettato gli obblighi di riduzione, dunque siamo a un livello ancora più basso. E gli altri sono fuori. La Cina, che oggi è il paese responsabile, il maggiore responsabile delle emissioni di anidride carbonica, gli Stati Uniti, grandi economie come l'Indonesia, per esempio, che non scherza ad emissioni, e Sudafrica, il Brasile, anche se è un paese relativamente virtuoso dal punto di vista energetico. Queste grandi economie emergenti, l'India, che stanno crescendo velocemente, sono al di fuori dello schema degli obblighi di riduzione previsti dal protocollo di Kyoto. E allora a Durban avrebbe poco senso uscire con una conferma dell'Unione Europea come paese, come gruppo di paesi impegnati nel proseguimento del protocollo di Kyoto, mentre tutti gli altri paesi rimarrebbero fuori, compreso il Giappone, che ha già annunciato che non aderisce ad un Kyoto 2, nonostante che Kyoto sia in Giappone, perché non ritiene assolutamente efficiente un impegno che avrebbe, che coprirebbe una quota di emissioni globali poco significativa rispetto alle emissioni complessive. E il problema di Durban, la complicazione di Durban, è la stessa di Copenaghen. A Copenaghen su che cosa è fallita la conferenza? È fallita sulla possibilità di legare un obiettivo ambientale con le politiche energetiche. Cioè è fallita sulla possibilità di avere un accordo che insieme alla individuazione dell'obiettivo ambientale, la riduzione delle emissioni del 50% entro i prossimi 30 anni rispetto ai livelli del 1990, con un accordo globale che indica, per esempio, obiettivi settoriali per l'efficienza energetica, per le fonti rinnovabili, per la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti e via di questo passo. La speranza europea a Copenaghen era che a livello globale si adottasse lo stesso schema che noi abbiamo adottato per il 20-20-20. il 2020-20 è esattamente questo. Manca ancora un pezzo che adesso si comincia ad esaminare, ma insomma il 2020-20 in che cosa consisteva? Nell'identificazione di un obiettivo per le fonti rinnovabili, di un obiettivo per l'efficienza energetica, di un obiettivo per la riduzione delle emissioni di carbonio, e la combinazione di questi obiettivi, che ha determinato effetti importanti a livello europeo, voi pensate alle fonti rinnovabili, ma non solo le fonti rinnovabili, perché il meccanismo in moto per l'efficienza energetica sta cominciando a dare degli effetti importanti, ha determinato come ultima fase la decisione finalmente di portare in discussione a livello europeo una direttiva sulla fiscalità energetica, che è molto importante per sostenere in termini con un incentivo strutturale e normativo la competizione tra i combustibili fossili e le fonti alternative. La fiscalità energetica è orientata davvero con una uniformità a livello europeo delle tasse che si devono applicare sui combustibili in relazione anche al loro contenuto di carbonio. Questo schema europeo, che è uno schema che sostanzialmente lega obiettivi ambientali con scelte di politica industriale, di politica energetica in particolare, non è condiviso a livello globale. Gli Stati Uniti non condividono questo schema. E i paesi emergenti, a cominciare dalla Cina, per quanto abbiano già adottato delle misure interne importanti in questa direzione, però non intendono assumersi un obbligo vincolante, perché ritengono che loro non possono assumersi un obbligo di questo tipo se la più grande economia del pianeta, che continua ad essere gli Stati Uniti, non assume vincoli. Cioè i cinesi fanno un ragionamento molto semplice, dicono: ma noi abbiamo ancora davanti una traiettoria di crescita che loro stimano in almeno 20 anni per riuscire a far crescere il prodotto interno lordo pro capite ad un livello compatibile con una economia che è uscita dal sottosviluppo e che entra in un'area sviluppata. Per fare questo hanno bisogno sostanzialmente di coniugare misure per la protezione dell'ambiente, la riduzione delle emissioni, eccetera, con una reale capacità di generare valore aggiunto, ovvero di produrre ricchezza che deve essere reinvestita nella crescita economica interna. E loro dicono semplicemente questo: se noi ci mettiamo nella prospettiva degli obblighi internazionali, mentre dall'altra parte gli Stati Uniti non hanno questi obblighi, il rischio è che la nostra crescita economica venga penalizzata dalla concorrenza sleale che gli Stati Uniti farebbero l'economia cinese. Noi avevamo il problema con la Cina, della concorrenza sleale della Cina nei confronti dell'Europa. Ora la Cina si pone lo stesso problema nei confronti degli Stati Uniti, e di conseguenza la Cina dice: noi siamo pronti ad assumere impegni volontari, e li hanno assunti, per esempio la riduzione dell'intensità energetica, un impegno molto importante che hanno assunto, gli impegni per le fonti rinnovabili, oggi sono l'economia mondiale con in assoluto la più alta capacità di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, l'impegno per le auto elettriche, loro che sono ordinati hanno deciso che nel 2015 un milione di auto elettriche circolerà in Cina, cui stanno facendo cose importanti, ma sono cose che rientrano nelle politiche interne cinesi, che non devono essere, e loro non vogliono che siano assoggettate a un vincolo internazionale, perché ritengono un vincolo internazionale pericoloso per la crescita nel caso in cui gli Stati Uniti non avessero lo stesso vincolo. Dall'altra parte gli Stati Uniti non intendono assumere un vincolo internazionale, perché ritengono che un vincolo internazionale avrebbe effetti di limitazione della libertà all'interno degli Stati Uniti in materia energetica, e non intendono assumere un vincolo internazionale per le loro politiche energetiche. La conseguenza è che siamo in una fase completamente di stallo, e che la discussione che avremo a Durban sarà una discussione molto esplorativa, aggravata da una situazione sicuramente determinata dalla crisi finanziaria internazionale, ma che comunque mette in discussione quell'accordo che avevamo già preso a Copenaghen per la creazione del Green Fund, che è, come dire, accordo difficile da rispettare dai paesi europei per la crisi che abbiamo, ma in qualche modo stiamo cercando di dare una risposta. Ma gli Stati Uniti hanno anticipato che non possono assumersi un impegno che corrisponde a quello che in qualche modo avevano annunciato a Copenaghen. A Copenaghen gli Stati Uniti hanno annunciato due impegni, uno quello finanziario, l'altro era quello della riduzione del 17% delle emissioni entro il 2020 rispetto al 2005. Obiettivo che gli Stati Uniti non possono confermare perché il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, non ha voluto approvare la legge già approvata dal Congresso che introduceva negli Stati Uniti un sistema simile a quello europeo con obiettivi di riduzione delle emissioni e un sistema interno di emission trading. Questa è la situazione. Dall'altro lato, in parallelo a questa, abbiamo l'emergenza di una situazione sempre più critica dal punto di vista degli effetti delle variazioni climatiche, soprattutto l'accentuazione e l'intensificazione di eventi estremi che hanno in regioni importanti del pianeta effetti devastanti dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Tant'è che la NATO, il Pentagono stanno lavorando su gli scenari sociali ed economici connessi ai cambiamenti climatici dal punto di vista della sicurezza. Per cui da un lato abbiamo lo stallo negli impegni, diciamo verso un accordo globale, dall'altro abbiamo l'evidenza e l'emergenza della necessità di affrontare in qualche modo gli effetti degli eventi climatici estremi. Ed è molto interessante osservare che, per esempio, dall'interno degli Stati Uniti una pressione verso la partecipazione degli Stati Uniti a un accordo globale nasca piuttosto da chi si occupa di sicurezza che non da chi si occupa di energia. Perché la dimensione geopolitica è molto, come dire, molto sentita, soprattutto quando si pensano ad alcuni, si immaginano alcuni degli scenari che già sono stati disegnati dai IPCC. Che cosa si può fare? Sicuramente noi possiamo cercare di evitare di buttare a mare il protocollo di Kyoto, per quanto non abbia funzionato, perché in ogni caso oggi è l'unico strumento che abbiamo a livello internazionale. Però possiamo cercare di utilizzare l'esperienza del protocollo di Kyoto per individuare i punti deboli, che non sono solo quelli della mancanza di un accordo vincolante globale, ma che sono anche quelli della mancanza di convergenza su alcune scelte, opzioni tecnologiche, in particolare in campo energetico. Il dossier, da questo punto di vista, è aperto, è un dossier che già viene esaminato in ambito G20, e che in qualche modo cerca di individuare i settori che potrebbero rappresentare gli elementi costitutivi di una piattaforma globale verso la decarbonizzazione dell'economia. In qualche modo seguendo l'esperienza che si è consolidata nel settore delle automobili, perché oggi noi sappiamo che abbiamo degli standard di fatto della produzione di autoveicoli nel mondo che sono convergenti, ancorché non siano il risultato di un accordo, per esempio nel WTO, nel World Trade Organization, perché le automobili prodotte in Sudafrica piuttosto che prodotte in Cina, in Brasile, in Europa, negli Stati Uniti o in Giappone o in India hanno performance molto simili in termini di consumi e anche in termini di emissioni. E questo è il risultato di una convergenza che si è determinata nei mercati dell'automobile e che potrebbe essere in qualche modo identica come percorso a quella che abbiamo per esempio nei sistemi di illuminazione. La scelta che noi abbiamo fatto con direttiva europea per sostituire i sistemi di illuminazione a bassa efficienza, i sistemi di illuminazione ad alta efficienza, è una scelta che è condivisa oggi, in parte su base obbligatoria, come sta facendo la Cina, in parte su base volontaria, come stanno facendo in Sudafrica, in Brasile, in Messico. E questo sta facendo convergere verso uno standard di produzione in questa area molto simile. La stessa cosa comincia ad avvenire per quanto riguarda le performance di motori elettrici o di caldaie. Ora, c'è la possibilità, partendo dall'esperienza concreta, di promuovere una convergenza globale, intanto verso alcuni obiettivi settoriali e tecnologici, che possono avere un importante effetto sulla riduzione delle emissioni, secondo quello che poi lo schema noto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha raffigurato il GAP. C'è un grafico molto chiaro che probabilmente avete visto in molti, che fa vedere qual è il gap al 2050 tra le emissioni tendenziali dell'anidride carbonica e quello che noi dovremmo avere per avere in qualche modo una ipotesi, una condizione abbastanza ragionevole di sicurezza. E questo gap individua anche quali sono le soluzioni tecnologiche sulla base di quello che avviene oggi che dovrebbero essere perseguite. Certamente l'aumento delle fonti rinnovabili, certamente l'aumento dell'efficienza energetica, che sono i due driver più importanti. Poi le opzioni sul carbon capture and storage, che dovrebbe consentire la continuazione dell'uso del carbone in particolare, soprattutto nelle economie che non ne possono fare a meno, come l'India e la Cina, e nello stesso tempo il cambiamento del mix dei combustibili fossili per muovere verso i combustibili fossili a minore contenuto di carbonio, il gas naturale. Queste opzioni, è una parte per il nucleare che resta, anche se evidentemente quello che è avvenuto in Giappone fa presumere che quella parte, almeno con le tecnologie esistenti, non dovrebbe avere un grande sviluppo. Mentre invece, se riusciremo ad avere novità tecnologiche significative in questa area, potremmo anche avere un cambio di prospettiva. Però oggi la situazione è questa, è inutile parlare di quello che non c'è. Questo schema dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che come sapete non è un'associazione ambientalista, è uno schema interessante, soprattutto per quello che sta avvenendo nelle imprese a livello globale. Ci sono molte imprese importanti, spesso le stesse imprese che lavorano, che hanno un ruolo primario se non predominante nell'area dei combustibili fossili, che stanno investendo importanti risorse in tecnologie che corrispondono in qualche modo allo schema dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. E credo che questo sia una traccia sulla quale bisogna lavorare, una traccia sulla quale l'Europa potrebbe dare un grande contributo, perché l'Europa potrebbe, sostanzialmente, per l'esperienza che ha, per il fatto che è di fatto il più grande mercato integrato del mondo come valore, per il fatto che abbiamo competenze, tecnologie e esperienze importantissime anche nei segmenti più avanzati, l'Europa potrebbe costituire una piattaforma tecnologica europea a disposizione delle altre grandi economie per cominciare a fare costruire queste opzioni settoriali che devono avere necessariamente la partecipazione delle imprese private, dei grandi investitori privati, delle imprese e dei grandi fondi. E questa sarebbe anche un'opzione per la crescita, perché darebbe una prospettiva all'economia europea di grande competitività in un mercato mondiale che comunque sta cambiando. Perché è vero che le emissioni crescono, ma le emissioni crescono avendo sotto traccia un sistema energetico che dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista dei poli di produzione, che dal punto di vista dei sistemi di distribuzione sta cambiando moltissimo, perché la domanda energetica del pianeta che è cambiata, perché i luoghi più importanti alla domanda energetica oggi non sono quelli del 1990, quando abbiamo cominciato a negoziare il protocollo di Kyoto, e l'Europa può diventare il punto di riferimento per una operazione, per una visione di questo tipo. Questo è quello che in qualche modo, come Italia, io cercherò di promuovere a Durban, tenendo conto, fra l'altro, che abbiamo un'esperienza che è molto importante. L'esperienza di collaborazione con la Cina, che ci ha consentito di essere i titolari di un progetto strategico che noi presenteremo a Durban, insieme con il governo cinese, che è quello della piattaforma sino-europea che abbiamo a Pechino per lo scambio delle informazioni e per la promozione e la cooperazione tecnologica in campo energetico tra Europa e Cina. E questo è un buon punto di partenza per una strategia che non è divergente dalla strategia europea, ma che invece cerca di valorizzare quello che noi siamo in grado di fare e di offrire in uno scenario globale. Questo è più o meno quello che volevo dire, e sono già arrivato alle 2:30. Grazie.